Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Palla in tribuna, l'appuntamento del giovedì. Vedo che ci state già scrivendo in tanti. 333-9200-170. Oggi parliamo di tante cose, perché parliamo anche dei biglietti. C'è un po' di caos per quanto riguarda la prevendita di Feralpi Parma, che si gioca a Piacenza. Forse proprio per questo, insomma, c'è del caos, perché non ci si capisce molto, e soprattutto quello che emerge dalla riunione del GOS in quest'ora a Piacenza è difficile da capire. Parliamo di questo, parliamo del Parma, magari parliamo anche un po' di Champions League, visto che sono uscite tutte le italiane, abbiamo tanti ospiti. Prima di tutto, allora, io leggo un po' di messaggi perché ce ne sono tanti, magari sono già degli spunti per invogliare altri a scrivere. Questo è Andrea, 5 vittorie, un pareggio e non ci prendono più, forza Crociati, sempre crederci. Poi scrive: per lo stadio, per me la soluzione migliore è lo stadio di Fidenza, dove si fanno due curve, ci sono già degli spogliatoi decenti ed è vicino ed è facile da arrivarci sia per noi tifosi che per i tifosi delle altre squadre. Verrebbe a costare molto meno, forza Crociati. Questo Andrea. Questo invece è un altro ascoltatore, Antonio D'Alecco. Sapete quando escono le date e gli orari definitivi per le ultime di campionato? Grazie mille sempre, forza Parma. Noi non li abbiamo ancora delle ultimissime, tutto ancora in ballo e secondo me nella sosta, lo sa, qua, appena si gioca contro la Feralpi, secondo me, così è a occhio. Però se ci sono indicazioni contrarie scrivetemi anche in privato, se qualcuno ha detto ai lavori lo sapesse. Rino ci scrive: il Salò si presenterà in campo con 5 difensori e 5 centrocampisti con la speranza di una svista nostra e farci gol, tanto ormai lo fanno tutti, e poi tutti sul pullman davanti alla porta. Questo succederà se continuiamo a mettere in campo la 4-2-4 mortifera. Speriamo a beh. Questo è Rino. Ci saluta Freo, saluta anche gli ospiti di Basport e noi ci facciamo da messaggeri. Questo è un altro ascoltatore, a Doriani e Palermitani gli hanno dati i biglietti per timore che arrivassero centinaia di tifosi senza biglietti. Con noi questo problema non c'è, quindi se la prendono comoda. È verissimo quello che sta scrivendo questo ascoltatore. Marco: sabato è una partita che vale come uno scontro diretto, essendoci la partita Palermo-Venezia, una vittoria servirebbe a giocare le prossime partite difficili con Catanzaro e Palermo in modo più tranquillo e con la possibilità di pareggiare, quindi grinta e voglia di vincere a testa bassa. Questo è Marco. Altre spunto interessante. Noi facciamo il punto, così entriamo anche nel tema biglietti, con il servizio del TG Sport e poi il nostro primo ospite. 30ª giornata di Serie B, ultima gara prima della sosta, ultima tappa prima della volata finale. La stagione del Parma sta per infilare il rettilineo finale. Come un ciclista in fuga da decine di chilometri e con un ampio margine sugli inseguitori ai Crociati, non resta che stringere i denti e compiere un ultimo sforzo per tagliare il traguardo. La sosta chiude un capitolo, a seguire inizierà un nuovo mini campionato con sole 8 gare da disputare. Esempio recente è la scalata che 12 mesi fa la squadra di Pecchia riuscì a compiere. Torniamo a metà marzo 2023, quando proprio alla 30ª i Crociati vennero sconfitti a Como 2-0, solita prova scialba, una squadra senza anima e dal rendimento altalenante. 9° posto in classifica, fuori dalla griglia playoff, meno 11 dal Südtirol, terzo. In 8 gare dopo la sosta, appunto, i Crociati raccolsero ben 20 punti, superando gli altoatesini. Non è dato sapere cosa accadde dopo il match di Como, nello spogliatoio, durante la pausa, ma questo è quello che può succedere nel bene o nel male quando si apre la fase finale della stagione, le famose ormai ultime 8 gare. Ecco perché il Parma deve fare di tutto per vincere al Garilli contro la Feralpi. Il gruppo sta bene, il morale è alto, mancherà il solo di Chiara squalificato. I Crociati avranno al loro fianco tanti supporters e potrebbero essere molti di più. 1500 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti in pochi minuti, ma era martedì, sono passate più di 48 ore e nonostante le richieste non sono stati messi in vendita altri tagliandi, nonostante la domanda fosse evidente, ma dalla questura piacentina potrebbero arrivare novità in giornata. Anche un'eventuale apertura dell'ultima ora, seppur gradita, sconterebbe la tempistica stretta, perché manca pochissimo alla partita.
Palla in tribuna.
Allora, per un aggiornamento sulla situazione, visto che c'è in ballo la realtà piacentina, noi ci colleghiamo con un collega della Libertà di Piacenza, Paolo Gentilotti, che ringraziamo per essere in linea con noi. Buon pomeriggio, Paolo.
Ciao altrettanto.
Allora, Paolo, cosa è emerso, se è emerso qualcosa, verdetto dalla riunione del GOS, che è l'organismo che si occupa appunto di questo discorso relativo ai biglietti?
Sì, la riunione del GOS si è chiusa circa un'ora fa. Non c'è stata una decisione ufficiale, nel senso che La decisione è rinviata domani in tarda mattinata, primo pomeriggio, perché prima c'è bisogno di fare alcuni sopralluoghi allo stadio per verificare la congruità di alcuni settori. Comunque, da quello che filtra, è praticamente certo che verrà aperto un altro settore, verranno messi in vendita altri biglietti. Si tratta di capire quale sarà il settore interessato, anche se c'è un'idea qua abbastanza precisa di aprire il settore della tribuna laterale, che è quello più vicino alla curva sud, che è destinata ai tifosi ospiti, già tutto esaurito.
Ok, quindi va bene. Dovrebbe essere domani, il margine è molto ridotto, non è dato sapere se verrà prolungata la prevendita, perché in teoria se la riaprono domani a mezzogiorno, poi deve chiudere alle 19, è una finestra abbastanza stretta, insomma, per aderire.
Sì, però io da quello che ho sentito non mi sembra ci sia l'intenzione di prolungare la prevendita oltre le 19 di domani.
Ti chiedo questo, Paolo, ma è successo lo stesso anche con Sampdoria e Palermo come tempistica, come dinamiche?
Guarda, secondo me sì, nel senso che Palermo, anche per dire che Catanzaro aveva portato molta gente, così come il Bari, e c'era stato anche lì l'apertura di un altro settore.
Adesso così ritardata?
Guarda, io ti dico, non avendo ricevuto in quelle occasioni delle situazioni, delle segnalazioni di proteste dei tifosi, noi ci siamo trovati con il settore aperto, ma dirti la tempistica precisa, okay. Non voglio raccontarti una cosa che non so. Però ti dico, l'esito è sicuramente quello domani, perché aprire la parte sopra la curva non è possibile, perché non è omologata. Sarebbe stata la cosa forse più logica, no? Perché c'è una parte sotto della curva, quella che verrà aperta, che è in muratura, è stata fatta, mentre la parte sopra è stata realizzata tutta in tubolari, no?
È lì
dal 93 in questo momento è senza omologazione, per cui non possono aprirla quella.
Sì.
Nel resto dello stadio c'è una marea di spazio, per cui sicuramente un settore verrà aperto.
Ok, va bene, abbiamo un po' fatto il punto. E secondo te, a tuo avviso, c'è qualche rischio di incrocio con gli ultras del Piacenza in questa circostanza? Insomma, si parla di una tifoseria, quella del Palma, che non è particolarmente ben vista lì a Piacenza.
No, guarda, ti dico, è predisposto una situazione di sicurezza di solito abbastanza affidabile. Non è successo niente con la Cremonese, per
okay.
che è la squadra più invisa ai nostri ultras, per cui credo che il rischio sia molto molto limitato da quel punto di vista.
Va bene, io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Paolo Gentilotti della Libertà, grazie Paolo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Abbiamo fatto un po' il punto su questo fronte, anche se naturalmente viene da chiedersi quali valutazioni debbano essere fatte, dato che la fattispecie si è già verificata, nel senso che comunque se hanno già aperto i settori per altri tifosi, non capiamo perché anche ci debba essere un nuovo sopralluogo nella giornata di domani, per poi dare via libera ai tifosi del Parma e lasciare pochissime ore per comprare i biglietti. A prima vista sono passaggi burocratici che poi rischiano di trasformarsi un po' in concretizzarsi in un ostruzionismo, anche se magari se non voluti, non lo sappiamo questo, però sicuramente si va a complicare una situazione che poteva essere molto più semplice, perché se la domanda era alta e in quei settori sono già stati ospitati i tifosi del Palermo, del Catanzaro, della Sampdoria, non vedo perché non si poteva valutare da subito e fare le cose molto più semplici. Vediamo cosa ci scrive qualche ascoltatore. Tra poco abbiamo Remo Gandolfi con noi. Guardiamo partita per partita senza tabelle, quindi testa e cuore alla Feral, poi per il resto ne parliamo dopo la sosta. D'accordo, Daniele. Quando si parla di tifosi la logica non esiste, ma si può prendere una decisione domani mattina. Dovevano andare a pranzo, scrive Diego. È così. E il nostro amico Luca, lo salutiamo. Adesso vado da Remo però. Ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora Remo, faccio una premessa. Dopo parliamo un po' di Champions League e di calcio italiano, perché ha preso una sberla non da poco il calcio italiano, siccome in questo turno di Champions League. Sì. Prima però parliamo del Parma, che gioca l'ultima partita prima della sosta. Nel servizio, dopo c'è un rettilineo finale, no? Come quando un ciclista è in fuga da 80 km e deve tirare dritto, manca poco, è lontano lontano il gruppo, però deve spingere ancora. Ecco, diciamo che in questo senso la partita della Feralpi può aiutare il Parma ad arrivare all'ultima curva con un gran bel vantaggio.
Assolutamente sì, anche perché le nostre inseguitrici hanno due trasferte almeno altrettanto complicate, quindi in una situazione ideale, quella in cui tutti speriamo, è quella dove ci troveremo alla fine del weekend magari con un punticino in più o due raggranellato. Questa sarebbe la soluzione ideale. Sicuramente si va a fare coltellate contro una squadra ringalluzzita dall'ultimo risultato positivo, una squadra fisica che ha due attaccanti prestanti e che sicuramente sa bene che ogni partita persa o pareggiata in più si allontana quella salvezza che è ancora lì a portata di tiro, però che sicuramente ogni giornata che passa diventa più complicata.
Ah sì, io tra l'altro mi ricordo una Feralpi, visto che è stata la prima che abbiamo affrontato quest'anno, che ha giocato una partita niente male all'andata, al Tardini.
No, assolutamente. E poi guarda, ti dico, già di partenza, è entrato a stagione in corso dopo poco, per me un allenatore come Zaffaroni, che ha fatto la gavetta davvero, io ho solo stima per gli allenatori che partono dall'eccellenza o dalla promozione, e poi anche in età avanzata arrivano a questi palcoscenici, quindi già questo è un dato di fatto. E poi è una squadra che, oltre alla forza fisica davanti, perché sia Butis che Lamantia, non so se giocheranno insieme, sono due giocatori molto strutturati e forti fisicamente, con le dovute proporzioni tecniche possono ricordarti un pochino quelli del Venezia, che giocano un po' nello stesso modo. Però è una squadra che gioca un buon calcio, Fiordilino lì davanti alla difesa, un bel metronomo. No, guarda, pensare ad andare là e guardando solo la classifica e i punti di differenza potrebbe essere l'errore più grosso che si possa fare.
Eh sì, io stamattina rileggevo il commento, adesso vabbè, non voglio eccedere nell'autoreferenzialità, dopo la partita d'andata, e mi ricordo come era stato sottolineato intanto che in Coppa Italia è uscita di pochissimo con il Toro, pur pagando ovviamente uno scotto a livello di organico, di tutto il resto, proprio prima di affrontare il Parma, e fondamentalmente nella gara d'andata, come aveva detto Vecchi, che era il precedente allenatore della Feralpi, la differenza era stata dovuta a un fatto che il Parma sotto porta non aveva sbagliato, la Feralpi un po' leggerina sotto porta aveva sbagliato, e tra l'altro è una differenza che abbiamo visto forse anche ieri sera in Atletico Inter.
Assolutamente, adesso io vado a memoria, ma io credo che sia Butis che Lamantia, che sono i giocatori che hanno fatto più gol, se ne hanno 5 magari ne hanno 6 ma non di più in stagione, quindi è ovvio che questo è un limite già di partenza, perché non avere il referente che ti garantisce, ne abbiamo parlato tante volte anche sulle squadre di vertice, non avere il referente che ti garantisce i 15-18 gol ti costringe a trovare delle soluzioni diverse, e non sempre queste soluzioni arrivano o sono facili da trovare.
Allora qui c'è il nostro amico Luca che ti scrive proprio a Remo, rivolta la domanda, chiede: visto che la tua rubrica 50 domande sta spopolando, rubrica sulla Gazzetta di Parma, Luca ha un amico speciale che è l'ex capitano del Parma, Lorenzo Minotti. Lui invoca 50 domande anche a Lorenzo Minotti.
Allora, a parte che è amico di mia moglie, perché mia moglie ha lavorato nel Parma Calcio, quindi avevano un ottimo rapporto, l'abbiamo contattato sia io che lei. Io ho detto, vabbè, a me non mi caga, non ho avuto fortuna neanche mia moglie. Abbiamo utilizzato, fra virgolette, Gigi Apolloni. Però per adesso non ci sono risposte, ma non molliamo, e dillo pure a Luca che non si molla, Minotti prima o dopo ci entra.
Anzi, Luca, prodigati tu che sei così amico di Lorenzo.
Esatto, fallo. Esatto, utilizziamolo.
Senti, Remo, dopo magari riparliamo del Parma, il calcio italiano esce con le ossa rotte da questo turno di Champions, non c'è una squadra nei quarti di finale. E anche la squadra che sta stradominando il campionato in Italia si è trovata eliminata da una squadra che quest'anno, l'Atletico, che secondo me ha un ottimo organico, si è trovata eliminata da una squadra che invece nella Liga è fuori dal discorso scudetto ma da mesi.
Nella Liga si sta giocando il quarto posto con il mio Atletico Bilbao.
Ed è considerato in crisi, no?
Esatto, ha perso a Cadice, fa fatica a segnare. Cioè, una squadra che se la vedi giocare nella Liga sembra veramente in piena involuzione. In realtà, quello che io dico sempre, il mestiere, l'abitudine a certe partite fa la differenza. Cioè, allora, l'Atletico Madrid nel 2012, dopo aver vinto l'Europa League, dai pure con l'Athletic Bilbao in finale, ha fatto 10 anni consecutivi in Champions.
Sì.
Io ti ripeto, vado a memoria, le statistiche si possono sbagliare. Secondo me di queste 10 Champions, al primo turno di qualificazione è uscita 2, massimo 3 volte.
Sì, sì, sì.
Cioè è sempre arrivato ottavi, quarti, semifinale, finale. Cioè in queste partite l'esperienza di averle giocate, la capacità di reggere la tensione, di gestire il momento difficile e di non mollare, diventa spesso determinante. In più io ho la mia idea, Marco, ma è assolutamente personale, al calcio italiano quando andiamo fuori manca ancora la consapevolezza della nostra forza. Cioè noi siamo più forti di quello che probabilmente noi stessi pensiamo.
Okay.
Perché l'Inter presa non ha veramente un difetto, ha dei giocatori di qualità, la vedi giocare a altissimi livelli, poi andiamo fuori, ci viene il braccino, ci chiudiamo, li portiamo in area e dopo sai che tutto può capitare, soprattutto con una squadra spietata in Champions come l'Atletico Madrid. Insomma.
Sì.
E poi senza contare un altro aspetto, 7 delle 8 qualificate, Marco, hanno vinto il loro girone. Hanno vinto il loro girone, tranne la Real Sociedad che è uscita, e hanno giocato alla fine quasi tutte la partita di ritorno tra le mura amiche. E anche questo non è un vantaggio. Quando gli equilibri sono sottili, giocare la partita decisiva davanti al tuo pubblico dà una bella mano.
Adesso ti chiedo una cosa complicata, e probabilmente è diverso perché si parla di proiettarla nell'arco di una stagione, di un campionato, e i valori sono diversi che una gara andata e ritorno. Cosa può imparare il Parma in ottica della prossima stagione rispetto a quello che ha mostrato l'Inter in Champions League, che comunque l'anno scorso è andata in finale, quindi un pochino d'esperienza l'ha presa, ma ha tanti anni che insomma col turno ha fatto fatica in questi anni, che Inzaghi è nato decisamente meglio di Conte. Cosa può imparare il Parma a livello di esperienza, di come possono tremare o meno le gambe, di quanto può o meno pesare il pallone quando si affronteranno avversari diversi? Qualcosa siccome abbiamo visto in Coppa Italia, soprattutto nei secondi tempi.
Allora, guarda, un discorso importantissimo quando giochi con squadre attrezzate o di categoria superiore, come capita in Coppa Italia, nella partita secca è la motivazione. La motivazione fa la differenza, perché tu giochi ai 120% delle tue possibilità, magari la squadra di categoria superiore, non dico che giochi con superficialità, però insomma, magari affronta la partita con delle seconde linee, oppure giocando un attimo. Questo qua all'inizio della nuova stagione potrebbe essere un vantaggio, perché esiste l'entusiasmo, io ti parlo già in proiezione Serie A, ovviamente.
Certo.
Esisterà l'entusiasmo, la voglia di fare, di mettersi al confronto con giocatori importanti che poi alla fine quei ragazzi qua non hanno mai potuto affrontare direttamente, se non tranne qualche eccezione. Questo è sicuramente un dato di fatto. Il secondo è la presa di consapevolezza, perché dopo 10-12 partite il campionato di Serie A ti mette nei tuoi appartamenti e ti dice qual è la tua posizione, quali sono i tuoi obiettivi e le tue ambizioni. Io, questa non è statistica, ma purtroppo sono i dati di fatto, il primo anno noi dobbiamo avere un obiettivo chiaro, unico tutti, dirigenza, sportivi, calciatori, appassionati, opinionisti, fare un punto in più dell'ultima retrocessa.
Okay.
Questo è l'obiettivo assoluto.
Okay.
Da lì parte quel processo di consolidamento, di verifica di quali sono i punti deboli, le lacune, i punti forti su cui costruire un progetto. Però ripeto, togliamoci dalla testa che sia immediato, che anche una campagna acquisti sfarzosa possa risolvere chissà cosa, perché il primo anno è assolutamente l'obiettivo è quello. Dopodiché, in base alle risorse, si parlerà di quello che sono gli obiettivi a medio termine di una società.
Guarda, io lo vedo questo discorso poi proiettato, secondo me l'esempio più lampante è il Frosinone, no? Che ha fatto un girone da andata con tanti cambi di formazione e anche di allenatore, ha ribaltato la parte della squadra, partito giocando benissimo, grande entusiasmo, titoloni, sembrava che fosse in zona Europa, adesso è una di quelle che ha il trend più preoccupante di classifica ed è molto lontano dai 40 punti.
Ma te l'ho detto, il campionato dopo ti mette al tuo posto, cioè non è l'unica, cioè anche nel passato ce ne sono state, ma lo stesso Lecce ha fatto una partenza diversa, e poi parliamo il Lecce di una squadra che ha un budget rispetto alle altre nettamente inferiore, quindi insomma è lo scotto che c'è fra virgolette da pagare, c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, magari parti con tantissime ambizioni, con la possibilità di dire boh, io mi metto in gioco giocando alla pari, poi ti accorgi, vai a giocare contro squadre di un certo tipo, quando queste loro cominciano a rodare davvero, tu i limiti, le differenze vengono fuori. Infatti la classifica dopo 10-15 giornate non mente mai, insomma.
Allora, Luigi,
anzi, c'è il rischio opposto, che poi dopo ti sgonfi e sì, ti viene davvero il timore di mandare tutto all'aria.
Dopo tremano le gambe. Luigi ci scrive: allora ti chiedo un parere in vista della Feralpi o del finale di campionato. E allora mettiamo sti benedetti tre mediani che aiutiamo la difesa, che poi tre mediani non sono, perché a Terni non facevano proprio i mediani, però il senso mi sembra abbastanza chiaro.
Sì, ma no, ma ci può stare tutto tatticamente, quello che si vuole, ma ripeto, per me il discorso è nell'approccio e nella testa. Il Parma, quando va in campo convinto, va deciso a fare la partita, va ad imporre la propria superiorità tecnica, perché ormai questo è fuori di dubbio che ce l'abbiamo, è una squadra. Quando il Parma soffre, arretra, si spaventa un pochino, diventa un'altra squadra. A differenza del passato, adesso c'è questa capacità di reazione che non avevamo e che sta facendo la differenza, perché la famosa reazione da belva ferita di cui parlavamo qualche settimana fa, che è quella che differenzia le grandi squadre dalle squadre forti, ma che alle quali caratterialmente manca qualcosa. Il Parma in questo momento ce l'ha e ormai è nel DNA questa capacità di reazione.
Allora Remo, io ti ringrazio per essere stato con noi, abbiamo parlato un po' di tutto di più, c'è anche questo tema dei biglietti, insomma una situazione un po' strana che commenteremo anche dopo, abbiamo anche Angelo Manfredini più avanti per sapere come si stanno organizzando comunque i tifosi del Parma. Io intanto ringrazio Remo Gandolfi, ti chiedo se ci sono in arrivo altre 50 domande prossimamente.
Sì, pronte. Adesso mio amico Beppe è lui che poi in base agli spazi gestisce Milano, ma ce l'abbiamo. E poi guarda, ce n'è una grossa che ci stiamo lavorando, tutte grosse fino adesso, per l'amor di Dio, però no, è stata una soddisfazione, perché sono stati tutti, ma di un'umiltà, di una gentilezza veramente incredibile.
Grazie Remo.
A presto, ciao a tutti.
Abbiamo tanti messaggi, grazie a Remo Gandolfi. Allora abbiamo... vado nell'ordine, temporali, come ci avete scritto. Domani alle 18 daranno il via libera alla vendita, povera Italia, scrive questo ascoltatore. Torniamo al discorso biglietti. Allora, salvo indicazioni diverse, domani alle 19 chiude la prevendita, ma domani potrebbe essere riaperta, perché per ora per i tifosi del Parma non ci sono altri biglietti rispetto a quelli già venduti. Speriamo che il Parma faccia come Bettiol ieri alla Milano-Torino, scrive Daniele da Medesano. Bello, ci piace, mettere in parallelo il calcio e il ciclismo, secondo me hanno tanti aspetti allegorici che li accomunano. Questo è un altro ascoltatore, manca Felici che è il più forte, dobbiamo stare attenti sulle palle native, verissimo, sempre comunque, perché davanti sono forti di testa, però se abbiamo paura della Feralpi, no, però secondo me la forza del Parma è stata aver rispetto di tutti gli avversari quest'anno, no? Parte la gara di Modena ciccata, ma può succedere, però in Serie B se non hai rispetto di tutti poi ti frega alla lunga. Allora, questo è un altro messaggio. Temo sarà una partita stile Lecco, se partiamo con 4-2-4 vuol dire concedere il primo tempo, nel caso di gol loro sarà difficile recuperare, speriamo che la Feralpi non venga sottovalutata. Guarda, Mick sta scrivendoci la cosa che stavo dicendo, ridicola la situazione biglietti con uno stadio deserto. Sì. Un altro ascoltatore, Ampo 60, ma quello... visto quello che sta succedendo per la partita del Garilli, vogliamo davvero andare lì per giocare intanto che si rifarà il Tardini? Poi va una domanda per Remo. Scusami Ampo, ma lo chiediamo dopo a Stefano Brianti. Tre squadre spagnole agli ottavi di Champions, non è casuale, vero? Lo chiede Remo, un grandissimo amante del calcio spagnolo, e era per lui. Perdonami Ampo, non credo che il Parma, tornando alla prima domanda, andrà mai a giocare a Piacenza. Ormai la società si è indirizzata verso la provincia di Parma, vediamo dove e come. Altro messaggio, Mark, è vero che ogni partita fa storia a sé, vedi Lecco, però il Feralpi ha perso 16 gare incassando 47 gol, insomma il Parma non dovrebbe avere problemi, poi due dita incrociate. Questo ascoltatore concordo con Gandolfi, a questo punto è questione più mentale che tattica, teniamo di testa e conquistiamo quel che ci meritiamo, scrive Antonio L. Puntino. Concordo, anche siccome ormai le gambe vanno secondo la testa. Buongiorno, vedere due ragazzini di 17 anni giocare nel Barcellona è qualcosa che da noi non si vedrà mai. Aggiungerei anche questo ai problemi del calcio italiano. Saluti, non so chi ce lo manda perché non è firmato, forse Alberto, ma io sono d'accordissimo su questo. Proprio siamo indietro anni luce. Si riferisce appunto ai 2007 che ha messo in campo il Barcellona in una partita decisiva contro il Napoli. Sosta, tra poco torniamo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Intanto stavo guardando un post di Leo Messi che celebra il passaggio del turno. Vabbè, la CONCACAF Cup conta praticamente niente, però si è portato tutti i suoi amici nell'Inter Miami. C'è Jordi Alba, c'è Busquets in mezzo al campo, lui davanti gioca con Suarez. Che bello, ma piuttosto che andare a giocare nel deserto a Miami, molto meglio. Come spesso accaduto, Messi ha fatto scelte più lungimiranti rispetto al suo grande avversario, questo secondo me. Daniele, buongiorno, ma l'ipotesi dello stadio provvisorio a Modena è tramontata? Stadio vicino alla stazione, parcheggio ampio nei dintorni, meglio a mio avviso di una soluzione in provincia dove c'è una sola via di accesso per raggiungere il sito potenziale, 4.000 mezzi che contemporaneamente affluiscono in via Mantova piuttosto che in via Traversetolo sulla via Emilia, creerebbero caos, scrive Daniele. E non so, qui vado alle considerazioni personali. Secondo me Modena tra l'altro avrà dei lavori in estate, non è così facile che si vada a giocare a Modena. Anzi, è una delle ipotesi credo che non siano mai state prese in considerazione. E sulla viabilità, ogni meta, secondo me in provincia di Parma, ha una viabilità diversa e non è detto che tutti abbiano una sola via di afflusso, diciamo così, allo stadio. Ogni luogo ci saranno probabilmente dei problemi legati al traffico, però non è uguale tutte le destinazioni. Comunque ancora non è stata eletta e si spera naturalmente che vengano prese in considerazione tutte le variabili. Tra poco parliamo del discorso biglietti, questo è un altro messaggio. Secondo me essere offensivi non è mettere tante punte, ma è un atteggiamento. Viva i tre in mezzo, scrive Luca. Allora questa tra poco la rigiro al nostro prossimo ospite che è Stefano Brianti, che tra poco saluto. Questo è Andrea. Ammiriamo tanto le squadre che fanno giocare i giovani, siamo indietro anni luce, poi se perdiamo per colpa di un giovane diciamo perché è troppo inesperto e vogliamo giocatori più pronti, non facciamo gli ipocriti, scrive Andrea. E sì, insomma non è tutto bianco e tutto nero, secondo me. Chiedo un commento a entrambe le cose. La parto dai tre in mezzo perché la prima considerazione, vado da Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora mister, ti chiedo questa, scrive Luca, secondo me essere offensivi non è mettere tante punte ma è un atteggiamento, viva i tre in mezzo.
Ma sì, beh, ma sicuramente, cioè, voglio dire, secondo me si è un po' sbagliato in questi anni qua a personalizzare. Una volta si diceva che si è sbagliato a personalizzare la politica, no? E secondo me si è sbagliato a personalizzare il calcio. Cioè il calcio è uno sport di situazione altamente casuale, dove il fattore fortuna gioca un valore preponderante. Quindi, cioè, secondo me bisogna dare, come diceva giustamente Remo prima, è un discorso innanzitutto di mentalità. uno può avere l'allenatore migliore del mondo, ma se i giocatori in campo non interpretano la partita, perdi o comunque giochi male. Quindi sicuramente il discorso dei tre, secondo me in questo momento, perché ovviamente se tu sei all'inizio della stagione puoi fare anche degli esperimenti, puoi anche proporre di più, cioè oltre. In questo momento qua, come si è visto a Terni, dove il Parma si è dimostrato molto maturo e soprattutto Pecchia si è dimostrato molto maturo, utilizzando i tre centrocampisti. Poi dopo non giocavano ovviamente in linea a formare un reparto. C'era Cyprien che era un vertice basso, c'erano gli altri due che si alternavano nelle incursioni. Quindi, cioè, secondo me può essere anche a tre, ma può essere anche a tre con un rombo alto, cioè con un rombo alto inteso per
Bernabé. Sì.
Quindi io sono per qualsiasi tipo di soluzione purché venga attuata in un modo costruttivo, positivo, ecco.
Allora ci scrive invece questo Andrea questo messaggio: ammiriamo tanto le squadre che fanno giocare i giovani, siamo indietro anni luce, poi se perdiamo per colpa di un giovane diciamo che è troppo inesperto e vogliamo giocatori più pronti, non facciamo gli ipocriti.
Allora qua si sfonda una porta aperta, perché io con i giovani ho sempre avuto un debole. Il Parma spesso schiera una squadra con un'età media di 23 anni e mezzo e quindi è tutto. Anche lì però c'è da verificare, no? Noi sino a un certo momento abbiamo sfornato, vabbè, senza andare troppo lontano, con il Rivera Mazzola, però Del Piero, Totti, sì. Chi più ne ha più ne metta, voglio dire, in quegli anni lì, no? Tra gli anni 80 e gli anni 90, i primissimi 2000. E il metodo nostro era quello di Sergio Vatta, era quello di Mino Favini, era quello di Italo Allodi, cioè erano tutte persone che puntavano su una formazione sia mentale che tecnica, oltre che fisica. Vabbè, comunque il fisico all'epoca contava un po' meno. Poi a un certo momento, per copiare quello che avveniva all'estero, abbiamo mollato tutto e abbiamo copiato in malo modo quello che facevano negli altri paesi, cioè Spagna, Inghilterra, Francia, eccetera. Cioè Francia, Inghilterra e Spagna hanno delle storie completamente diverse da noi dal punto di vista calcistico. Questo non vuol dire che noi dobbiamo formare dei giocatori per essere pronti a una Juve di trapattoni, ma significa che tu devi portare avanti quello che sino adesso, parlo di allora, ti ha dato dei risultati e del bel gioco. Perché se ci ricordiamo, l'Italia di Berzot sia nel 78 che nell'82 era altamente innovativa, cioè dava la paga a quasi tutte le nazionali del mondo. Cioè, quando tu hai vinto nell'82, cioè, non hai vinto solo per fortuna
o per Paolo Rossi,
per Paolo Rossi, cioè tu hai vinto perché Gaetano Scirea, che era un difensore centrale all'epoca chiamato libero, andava a attaccare l'area di rigore avversaria. Quindi, cioè, come diceva Remo prima, secondo me dobbiamo fermarci, registrare e capire bene come fare per poter andare avanti. Poi tanto di cappello alle cantere oppure al gioco che dicono adesso stratosferico dell'Inghilterra, no? Del campionato inglese, è quello più ricco, cioè, voglio dire, anche
li prendono tutti,
cioè,
loro i top player.
Cioè, se tu prendi i più buoni, i più forti del gioco del calcio, li metti lì, è ovvio che è una... Tempo indietro era il campionato italiano, no? Dove c'erano gli Zidane, eccetera. Quindi, cioè, secondo me, appunto, cioè, c'è da prendere un po' di tutto nel calcio a 360 gradi. Qualche giorno fa ho fatto un post su Facebook, no? Dove dicevo che per me il calcio è come la pittura, no? E paragonavo Picasso. Cioè, Picasso ha fatto tutte le tecniche pittoriche, cioè non è che ha fatto una cosa. Cioè la costruzione dal basso, no? Per dire, parificata, che ha fatto sempre quel quadro iperrealista. così come non ha fatto i quadri astratti o cubisti. Cioè lui dice: ho imparato a dipingere come Raffaello, ma ci ho messo una vita per poter dipingere come un bambino. Questo cosa significa? Significa che se tu ci togli empatia, fantasia, sì, e creatività a una cosa, puoi fare tutti gli schemi, tutte le cose che vuoi che non avvengono.
Allora, un po' di messaggi. Qua ci scrivono: ha ragione mister Brianti, dobbiamo lavorare sui nostri risultati e su quelli che si può migliorare, non scimmiottare il bel gioco che fanno gli altri. Antonio L. Un saluto a Remo e il Brio, due grandi conoscitori di calcio. L'impressione è che Pecchi si sia fissato con le quattro punte e che lo veda come un passo avanti se il modulo inizia a funzionare. Questo è il Cagno. Ciao Cagno. Remo e Brianti, grandi esperti, tanto di cappello, complimenti. Secondo te va avanti l'esperimento delle quattro punte così, con quattro attaccanti, diciamo così, non, a volte neanche quello centrale proprio, però con quattro attaccanti, oppure il fatto che stia rientrando Bernabé potrebbe obbligare poi fondamentalmente Pecchia a giocare in una maniera più ibrida?
Sì, anche questo qua è un altro quesito importante. Se gioco con quattro punte e due di esse tornano e fanno la fase difensiva, posso giocarci. Se gioco con quattro punte che stanno là, diventa complicato, perché a quel punto lì o sei veramente molto molto più forte dell'avversario o puoi andare in affanno. E quindi secondo me, cioè, dipende da che punti, non so, mi viene in mente anche la Juve di Lippi, no? Che giocava con tantissimi attaccanti, però gran parte dei loro attaccanti facevano i terzini.
Sì, anche Mourinho con l'Inter aveva Pandev e Tom, ma sì, entrambi facevano i terzini, bravo, per gran parte.
Quindi cioè, bisogna cercare di farlo, sì, quando vai in ipersicurezza e allora può star bene, però quando ormai secondo me tu devi fare veramente, cioè è brutto da dire, cioè contano i punti, conta sì, vincere in questo momento. Quindi,
che giochi bene l'hai già dimostrato a tutti, no?
Assolutamente, 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 ed è stato veramente, cioè, come ripetiamo anche spesso, poi ci parliamo tra noi, cioè Pecchi è stato veramente un grande, perché ha lavorato come un diesel per portare questa squadra a veramente giocare bene. Cioè, l'altro giorno ho rivisto i gol, non più o meno, che sono stati fatti in quest'annata, è commovente.
Sì.
Ragazzi hanno fatto una cavalcata che è incredibile.
Sì.
Cioè, secondo me
quanti bei gol abbiamo visto quest'anno, no?
Sì.
Ma di squadra, non solo, più che gesti tecnici,
sì,
forse, perché
sì.
Il gol alla non mi viene quello del Monza, alla Dani Motta contro la Samp, non l'abbiamo visto, però abbiamo visto tanta roba come azioni, no?
Sì, no, ma difatti, cioè, ti dico, proprio è stato bellissimo. È stato bellissimo perché secondo me anche Pecchia, a differenza dell'anno scorso, quando era un po' integralista anche su certe cose, cioè quest'anno in alcune partite, Como, Terni, cioè, ha dimostrato che nel calcio per ottenere qualche cosa c'è bisogno di un po' di tutto. Cioè, c'è bisogno anche di, come dice lui spesso, essere sporchi, ma c'è bisogno anche della giocata di prima in accelerazione, che ormai qualsiasi difesa avversaria fa fatica a tenersi dietro.
Sì.
Assolutamente.
Allora, siamo quasi in chiusura di questo collegamento, poi tra poco ritorniamo a parlare dei biglietti. Quando è che vedremo, secondo te, o forse non lo vedremo mai, 2007, cioè due diciassettenni titolari in una squadra italiana in Champions League, e quali sono le condizioni perché ciò avvenga?
Allora, secondo me innanzitutto,
e se è giusto anche, perché magari in Italia è diverso, non c'è troppa pressione da un certo punto di vista, ed sì, è anche sbagliato provare a bruciarli,
spesso, no, ci sono stati giocatori che magari 16-17 anni sembravano che dovessero spaccare il mondo, e poi dopo secondo me in Italia c'è un problema, no? C'hai 16-17, 18 anni, fai due gol e allora sei l'astro nascente. 16-17, 18 anni, giochi bene, però non, se diciamo non fai la partita super, allora sei già nel dimenticatoio, sei già messo via.
Scusa, ti interrompo, pensa soltanto, Stefano, come si sta parlando del rinnovo di Camarda, no?
Sì.
Che deve firmare il primo contratto. E all'estero non si parla così tanto, secondo me,
sì, bravo,
di un sedicenne, un diciassettenne, quanto andrà a prendere con chi firmerà. Cioè, è un discorso bravo. Che viene, non viene appesantito di questo il giocatore, o no? O
sì,
sbaglio?
Sì, assolutamente, bravissimo, ma è azzeccato, perché poi tra l'altro prima era un po' così anche da noi, forse anche gli errori poi dopo si capiscono. Cioè, io mi formo nel Barcellona, cioè, sto nel Barcellona, no? Poi dopo, se ho fatto 2 o 3 anni in prima squadra e mi affermo e ho altre squadre che mi cercano, eccetera, allora, non so, decido di cambiare, resto lì. Invece adesso è molto, va a giocare di qua, quanto prende, cosa fa, ma però c'è questo qua è più forte, questo è più... Cioè, c'è una pressione incredibile. E secondo me questa pressione qua è anche quella che poi dopo... fa dare le testate, cioè sì. Secondo me il nostro calcio vive troppo di pressioni e di risultati, no? Cioè, è tutto molto subordinato, perché delle volte ci dicono questo è un super allenatore, questo è un super giocatore.
Ma guardi solo i risultati.
Ma guardi solo i risultati, poi. Cioè anche quelli che magari predicano, no, eccetera, calcio qui, calcio là, però dopo poi alla fine... se vinci o perdi c'è una discriminante incredibile.
Sì.
E quindi c'è, si vive troppo di pressioni. No, dovremmo essere un po' più tranquilli, avere pazienza. Per esempio il Parma è un esempio lampante.
Sì,
cioè
sì,
se noi non avevamo un po' di pazienza per aspettare questo allenatore, questa squadra, magari andavamo a compromettere tutto. Quindi cioè, io sono molto per cioè avere pazienza soprattutto con i giovani, e io li lancerei, e qua spezzo sempre una lancia al mio pupillo, come tu ben sai, Andrea Dorante, che è arrivato a 10 gol in 7 presenze, in 6 presenze con la Juve Stadium. E quindi questo vuol dire che quando un ragazzo ha fiducia, ha tranquillità, ha fiducia ha la fiducia dell'ambiente, e poi si possono anche scoprire i nuovi Del Piero, i nuovi, non dimentichiamoci poi tutti Igor Protti, Dario Hübner, roba qua, cioè ragazzi, il calcio italiano ha sfornato giocatori a bizzeff.
Io ringrazio Stefano Brianti per essere stato con noi. Domani mandaci la formazione, domani non conduco io, però insomma sai che è una rubrica che ci piace.
Grazie a tutti e forza Parma, mi raccomando.
Ciao, ciao, ciao. Allora, siamo appena usciti forse dal discorso partita con la Feralpi, però secondo me Stefano ci ha dato degli spunti, ma anche Remo prima, veramente molto, molto, molto interessanti. Questo è Andrea. È proprio così, all'estero hanno più pazienza per raccogliere a lungo, bisogna seminare e aspettare. Allora, qui questo ascoltatore ha mandato un messaggio, ma è incompleto, secondo me, perché non ha il soggetto della frase, quindi... ti aspettiamo con un messaggio in più, faccio finta ancora che non sia arrivato. Io vado da Angelo Manfredini tra poco con il tema dei biglietti, faccio il punto. Domani nuovo sopralluogo, come se non si conoscesse l'area, per capire se verranno, ma l'impressione positiva, concessi nuovi biglietti ai tifosi del Parma. Quindi chi fosse in ascolto e avesse una mezza idea, anche perché la stagione non sarà male, di andare a Piacenza a vedere Feralpi Parma, se volete aspettare a prendere altri impegni, è probabile che domani ci siano altri biglietti, però metto sempre il se davanti, perché non è ancora ufficiale. Insomma, l'impressione è quella. Insomma, la situazione, vabbè, è esagerato definirla kafkiana, perché stiamo parlando di andare a vedere una partita di calcio, però insomma, con le debite proporzioni si può proiettare in questo senso. Allora, questo è Rava, che scrive: compie 25 anni, gioca in Serie C, il Parma cosa doveva fare? Credo che stia parlando di Adorante, forse, non lo so, probabilmente sono giocatori che hanno avuto anche davvero poche occasioni, complice anche qualche infortunio. Allora abbiamo Angelo Manfredini. Angelo, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, io immagino che anche che come presidente del centro di coordinamento tu sia lì ad aspettare di capire quanti sarete, perché 1.500 sono stati bruciati i biglietti, voi avete organizzato la trasferta, ma adesso potrebbero spuntare dei biglietti in più. È una situazione strana, anche perché adesso sono le 14.50, tra meno di 48 ore il Parma, anzi, ha già finito il primo tempo contro la Feralpi.
Sì, purtroppo la situazione è questa. Guarda, io mi sono appena sentito con Beppe Squaccio, il coach del Parma. Lui ha partecipato alla riunione, l'oslo del Parma. Lui ha partecipato al GOS, dove c'è presente tutte le autorità, tutto insomma quello che comporta il discorso di una partita di calcio, e hanno deciso, dovrebbe essere che domani dovrebbero uscire biglietti in un settore della tribuna attaccata alla curva, settore ospiti, dovrebbe, perché usiamo il condizionale, perché gli organi di sicurezza, quelli che controllano tutto, hanno chiesto al Feralpi Salò di procedere con dei lavori nella parte della tribuna, perché tu sai benissimo che davano prima il rettilineo dei distinti, se non ricordo male Palermo, Sampdoria hanno usufruito di questi settori. Dopo la richiesta degli ultras del Piacente di non dare più quel settore ai tifosi ospiti, in questo caso saremo noi, non danno più nessuno. E io dico, vabbè, mi metto nei panni anche degli ultras del Piacente, mi metto nei panni di tutti, di chi vuole, però dico, uno stadio vuoto, perché è vuoto, tu hai richiesta di biglietti dal settore dai tifosi ospiti, no perché uno dice no là e gli ospiti non ce li metti più, no perché dovete fare dei lavori, e quei lavori che ti dicevo che verranno, che stanno finendo, perché il Feralpi Salò ha speso tra l'altro dei soldi per fare questi lavori, per dare la possibilità di dare biglietti ulteriormente a noi, vengono controllati domani, quindi domani pomeriggio c'è questo controllo, se vanno bene alle 17 ti dicono sì, va bene, vi diamo tot biglietti, alle 19 però chiudiamo.
È tipo la storia dei passaporti quasi, no?
Io mi sento anche preso in giro da questa situazione qua, che purtroppo diciamo che il problema abbiamo vissuto a Como. Sì. Como anche lì, saputo, lo sai quello che è successo, ma non è finita, perché io prevedo che a Bolzano la cosa si ripeterà, perché a Bolzano non so neanche se mi danno 1.000 biglietti. Mm-hmm. Hai capito?
Vabbè,
e
guarda,
non
io l'anno scorso l'ho visto
l'ultima a Reggio. L'ultima a Reggio, innanzitutto da capire se ci danno, speriamo che ci danno i biglietti, io spero, me lo auguro, e se ce ne danno quanti? 1.000. Sarebbe creare una situazione caotica, ingestibile. Perché dai, no, guarda, veramente la situazione che è brutta, parlo da tifoso, da responsabile del centro coordinamento, che veramente credi, perché poi dopo tutte le critiche che ricevi, la gente che se la prende con te, con quell'altro, veramente è brutto, però il bene che vogliamo al Parma ci fa continuare ad andare avanti, sperando che qualcuno porti delle migliorie a queste situazioni.
Allora Angelo, io ti ringrazio, naturalmente domani vi daremo aggiornamenti, ma già il TG di stasera, domani nel corso dei nostri notiziari. Il centro di coordinamento i suoi pullman li ha fatti, giusto?
Sì, purtroppo abbiamo solamente 3, perché siamo riusciti a prendere 150 biglietti. Più ti dico che domani, come abbiamo fatto l'anno scorso a Ferrara con la SPAL, domani portiamo un pullman di persone, di ragazzi, di tifosi del Parma diversamente abili, insomma.
Bravi.
Diamo questa soddisfazione a persone che vorrebbero seguire magari tutte le trasferte, ma da vari motivi non possono. Questa qua è vicina, è breve, il tempo di stare in pullman è poco, e quindi sabato vogliamo regalare questa soddisfazione, fare vivere la trasferta dal vivo a persone che vorrebbero esserci, ma che per vari motivi non possono essere con noi durante il campionato.
Angelo, grazie, bravi, 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 come sempre. Non è la prima iniziativa davvero quest'anno che raccontiamo. Ciao Angelo!
Ciao Marco, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori e sempre Forza Parma.
Ciao, 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 davvero bella questa cosa, non la sapevo, me l'ha svelata adesso Angelo. Chi ci rimette a non vendere altri biglietti? La Taffazzi farà il Pissalò, scrive Brando. Piccola pausa, torniamo tra poco.
Palla in tribuna.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi per tutto il mese di marzo mele Golden, Stark e Steinman dal Trentino a soli 69 centesimi al chilo. Da giovedì 14 a sabato 16 marzo, super offerte! Patate novelle a soli 99 centesimi al chilo. Pere William, 1,99 euro al chilo. Fragole in cestini da 250 grammi, 99 centesimi l'uno. Noci sgusciate italiane a 4,99 euro la confezione da 500 grammi. Visita i nostri punti vendita di Parma. Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Notizie dall'Ausl di Parma. Sai che in Emilia-Romagna puoi avere gratuitamente il metodo contraccettivo più adatto a te? Se sei residente o domiciliato a Parma e provincia, rivolgiti ai servizi dell'azienda Usl. Allo spazio giovani se hai fino ai 19 anni. Allo spazio giovani adulti se hai tra i 20 e i 26 anni. Invece, se sei una donna tra i 26 e i 45 anni che ha partorito da meno di un anno o che ha avuto un'interruzione di gravidanza da meno di due, o sei esente per disoccupazione, occupazione o come lavoratrice colpita dalla crisi, rivolgiti ai consultori familiari. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la parte finale di Palla in Tribuna, oggi è una puntata molto densa, poi con sta storia del caos biglietti e immagino noi passiamo il testimone stasera a calcio e calcio perché c'è tanto da dire, non solo davvero della partita. Io ho qui in onda in diretta con noi Giuseppe Milano, ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Beh, anche noi parleremo di biglietti, rettilineo, distinti, curva, insomma dove andremo a finire non si sa, è un piccolo caos. Chissà se è causato anche dalle sollecitazioni dei tifosi del Piacenza che cercano di avere qualche aiuto in più all'interno della questione di Piacenza, ma la mia è solo una maliziosa considerazione.
Eh certo, certo, davvero una questione che speriamo si risolva alla svelta, ma ci sembra di capire che si vada a domani, quindi tempi strettissimi. Stasera alle 21 calcio e calcio con uno studio molto tecnico se non sbaglio.
Eh sì, allora, sapendo della vicenda biglietti era meglio invitare insomma qualcuno del centro di coordinamento di Parma Club, ma gli faremo una telefonata per capire come funziona, soprattutto per i tifosi ospiti. Ma insomma, voglio dire, i dettagli tecnici tattici sono sempre molto interessanti. Questa sera, brevemente, ti dico, assieme alla solita squadra di calcio e calcio, ci saranno con noi Alessandro Piscina, poi Mauro Rabitti, Massimo Bizzi, tre allenatori, tre tecnici che ci daranno qualche suggerimento per capire se sei nella stessa condizione di Pecchia e se è il rush finale, che fai? Tanto poi Pecchia fa tutto il contrario di quello che diciamo noi, ma intanto ci proviamo.
Allora, stasera l'appuntamento, poi insomma Luca in formissima, l'abbiamo visto di questi tempi, noi
Io ti ringrazio perché così non parleremo di basket, che è la cosa.
Abbiamo esaurito l'argomento lunedì.
Si è sfogato e anche Di Manna, devo dire, ha già speso il bonus e questo ci permetterà stasera davvero di andare su altri argomenti.
E poi c'è Io Parlo Parmigiano a stuzzicare un po' tutti e immagino anche Luca naturalmente.
Ecco, mi raccomando, aspettiamo anche i tuoi messaggi per Io Parlo Parmigiano. so che ce l'ha in pista, beh, come sempre ci fanno sorridere sui temi del momento e quindi insomma ci sta assolutamente, poi visto che il Parma va bene si può sorridere ancora di più.
Certo, Beppe, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, ciao, un abbraccio a tutti.
Allora c'è calcio stasera alle 21, c'è palla in tribuna domani alle 14, pian piano verso la partita di Piacenza. Per me è tutto oggi, ciao, grazie.